Dio, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore del corpo, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta di mano, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è di nuovo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scaglia ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e seguono i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lasci impunito chi pronunci il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare quanto è in esso, ma si è riposato il settimo giorno, perché il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
La legge del Signore per te, per entrare l'anima, la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore, il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un flauto silvano.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Ecco, prima di iniziare chiedo a chi è arrivato solo adesso se potete distribuire ancora il foglietto. Anche allora, ho preparato il foglietto perché la lezione si concentra solo sul Vangelo, che è molto ricco, e leggerlo da qui con anche i numeri dei versetti è utile per la comprensione, si capisce un po' meglio anche il messaggio, come è fatto questo Vangelo. Giovanni è il Vangelo cosiddetto spirituale, almeno nell'epoca dei padri della Chiesa, dai primi secoli dopo la nascita del cristianesimo, è stato definito Vangelo spirituale, diciamo un po' con la differenza rispetto agli altri 3 Vangeli definiti materiali o corporali. Non è poi vero che negli altri non ci sia niente di spirituale, ma è, diciamo, questa definizione dipende dal modo con cui l'Evangelista descrive e presenta la figura di Gesù, e i tratti di Gesù nel Vangelo di Giovanni sono marcatamente più spirituali rispetto ai tratti di Gesù degli altri evangelisti, soprattutto per i discorsi che fa, ma anche per la profondità dei segni che compie, soprattutto dell'interpretazione di questi segni, del significato profondo dei segni che compie. Questo per dire una chiave di lettura che ci può aiutare a capire come, quando noi ci avviciniamo al Vangelo di Giovanni, dobbiamo sempre fare una lettura un po' a 2 livelli: le parole di Gesù, le sue azioni, i suoi gesti, i suoi miracoli presentano un primo livello materiale, il loro significato letterale, oppure il gesto che Gesù compie, in questo caso scaccia i venditori dal tempio, oppure guarisce un cieco, risuscita un morto. Ma poi la stessa parola e lo stesso evento va letto a un significato più profondo, che sarebbe appunto il livello più spirituale, perché quella parola, quell'evento comunica qualcosa di più profondo del suo semplice livello materiale. E così vedremo che anche oggi questo Vangelo, in qualche modo questo brano, obbedisce a questo doppio livello di interpretazione. Intanto si inizia dicendo che si avvicinava la Pasqua, quindi penso che sia anche per questo che è stato messo questo Vangelo, no? Nel tempo quaresimale ci avviciniamo anche noi alla Pasqua, e anche per Gesù in quel momento si avvicinava la Pasqua. Gesù sale a Gerusalemme, come facevano gli ebrei normalmente per la Pasqua. La Pasqua, ricordate che era il memoriale, il ricordo della liberazione dall'Egitto, quindi l'esodo, l'uscita dall'Egitto verso la terra promessa. Questa è la prima Pasqua che viene ricordata nel Vangelo di Giovanni, ed è quindi anche la prima salita di Gesù a Gerusalemme, ce ne saranno altre due. Giovanni, diciamo che lavora un po' in maniera autonoma rispetto agli altri Vangeli, quindi anche gli episodi che sono in comune, per esempio questo ce l'hanno tutti i Vangeli, questo episodio, Giovanni lavora un po' in maniera autonoma, anche sulla disposizione. Per esempio, Giovanni è l'unico che presenta questo episodio della purificazione del Tempio all'inizio del ministero di Gesù. È l'unico che fa questa operazione. Gli altri tre, tutti in maniera autonoma e concorde, lo presentano alla fine del ministero di Gesù. Anzi, diventa praticamente la causa che scatena il suo arresto. E poi dopo c'è la passione. Lui che ha detto distruggete il Tempio, questo qui ha detto questa cosa, ha detto che lui farà un Tempio che sarà costruito non da mani d'uomo, dopo aver distrutto il Tempio che era stato costruito da mani d'uomo. E diventa una delle accuse che i falsi testimoni davanti a Pilato presentano per poter in qualche modo incastrare Gesù e poi andare alla sua condanna a morte. Troviamo una cosa un po' anche particolare, che Giovanni in queste poche righe concentra tanti temi, tanti motivi che gli altri Vangeli trattano separatamente. La purificazione del Tempio è quello principale, è il tema, però qui trovate in maniera un po' implicita una domanda sull'autorità di Gesù. Il versetto 18 presenta due elementi importanti. La domanda sull'autorità, perché evidentemente se chiedono a Gesù qual è il segno che tu mostri per giustificare questo tuo gesto, gli chiedono ma quale autorità hai o quale autorità pretendi di avere per fare questo gesto. E nei Vangeli troviamo questa domanda, negli altri Vangeli, però non legato a questo episodio, in altri punti. E poi c'è la domanda sul segno. Perché anche nei Vangeli di Marco, di Matteo, di Luca chiedono a Gesù di dare dei segni. Ricordate che Gesù parla del segno di Giona. A questa generazione incredula non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Perché come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà 3 notti nel cuore della terra. Giovanni concentra qui questo tema. E l'ultima cosa, anche le parole di Gesù sulla distruzione del Tempio vengono presentate qui, quando Gesù risponde al versetto 19, distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Io vedo 2 parti principali di questo brano, 2 parti con 2 temi. Che però sono unificati, non sono 2 cose separate, sono unificati. L'introduzione è proprio quel ricordo della Pasqua, quindi il contesto è quello pasquale. E c'è la prima scena che è quella della purificazione del Tempio, da 14 a 16. Gesù compie alcuni gesti importanti che suscitano una reazione. In particolare che cosa fa Gesù? Trova una situazione di fatto. Ci sono delle persone, della gente che vende animali di grossa e di taglia minuta, di grossa taglia e di taglia minuta, buoi, pecore, colombe, e ci sono i cambiamonete seduti. Questa era una scena di per sé normale nel Tempio, perché il sistema dei sacrifici che il modo normale di rendere culto a Dio finché il Tempio è rimasto in piedi, prevedeva che la gente, gli ebrei, andassero in determinate feste dell'anno, come la Pasqua, a Gerusalemme e offrissero un sacrificio al Tempio. A seconda della loro disponibilità economica potevano offrire semplicemente una colomba, una pecora, un bue, a seconda, perché il prezzo variava, però gli ebrei non potevano acquistare questi animali utilizzando la moneta romana, perché sulla moneta romana c'era l'effigie dell'imperatore divo Augusto, ad Augusto considerato come un dio, e questo risultava un'impietà, una bestemmia nei confronti del Tempio. Allora i cambiamonete stavano lì semplicemente a cambiare le monete, ad una moneta empia, pagana, che non si poteva usare per acquistare, veniva corrisposta una moneta accettata con la quale loro compravano l'animale e poi facevano l'offerta al Tempio. Gesù prende una frusta di cordicelle, probabilmente perché non può fare altro, nel Tempio non si possono portare bastoni, non si possono portare spade, non è che volesse uccidere nessuno, però diciamo armi un pochino più evidenti e forti non si potevano portare all'interno del Tempio, e scaccia fuori tutti, getta per terra il denaro dei cambiamonete e poi rovescia i banchi, e poi solo ai venditori di colombe dice questa frase: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Questo è il gesto che Gesù compie. C'è, diciamo, una concentrazione sul fatto del vendere, no? Si vendono, cambiando le monete, questi animali. E probabilmente si può pensare che ci sia un lucro da parte di chi fa questa azione dei cambiamonete, cioè che si ricavi da questa attività di compravendita un guadagno personale. Ed è questo, probabilmente, diciamo così, che porta Gesù a scagliarsi contro un sistema religioso che era diventato però anche un modo di arricchimento personale indebito, esagerato. Non era in sé il fatto che era obbligatorio, perché le monete non si potevano utilizzare, quelle romane, ma il fatto che da questo gesto si ricavasse un guadagno personale. Noi dal Vangelo questo non lo sappiamo, non c'è mica scritto, però sappiamo da testimonianze parallele che questo avveniva. E quindi Gesù è preoccupato proprio che si rompa questo circolo vizioso di compravendita che portava a utilizzare la religione come fonte di guadagno. C'è una reazione dei discepoli di fronte a quello che Gesù fa, il versetto 17 che chiude la prima parte del brano: i discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo per la tua casa mi divorerà. Faccio un passo indietro però. Gesù che cosa dice? Non fate della casa del Padre mio un mercato. Se guardate gli altri Vangeli, Gesù qui dice una cosa molto diversa rispetto agli altri. Gesù qui dice che il Tempio, in cui tutti sono presenti in quel momento, è la casa del Padre suo. Il Tempio è la casa di Dio per l'ebreo. Ma Gesù dice che Dio è il Padre suo. E quindi questo gesto, l'autorità, no, che dopo verrà chiesta, quale segno mostri, l'autorità di Gesù è legata non al fatto che Gesù si appella alla Bibbia in cui c'è scritto che non bisogna fare della religione una fonte di guadagno, non bisogna ridurre la casa di Dio a un guadagno. Non fa appello alla scrittura Gesù, fa appello alla sua identità. Io sono il figlio, questa è la casa di mio padre. Nella casa di mio padre non si fa un mercato. Prima vi dicevo il Vangelo spirituale, no? È molto più forte la presentazione di Gesù qui. Gesù non ha bisogno di riferirsi alla Bibbia per condannare quello che viene fatto. Basta che lui dica la sua identità di figlio per dire che queste cose non vanno fatte. Quindi un Gesù che già si pone nella sua identità di figlio del Padre, figlio di Dio. E questo è l'autorità che viene da questo. È l'essere figlio che lo rende autorevole per fare quel gesto lì di purificazione. i discepoli reagiscono col tema del ricordo. Si ricordarono che sta scritto, loro si rifanno alla scrittura, lo velo per la tua casa mi divorerà. Cosa succede? Che di fronte a quello che Gesù fa, i discepoli capiscono un significato nuovo, più profondo della scrittura che fino a quel momento non avevano mai capito. Quella frase lì del Salmo 68, per loro non era mai stata così chiara come in quel momento quando Gesù fa quel gesto. Cioè quel gesto apre un nuovo senso della scrittura. Quando qui viene detto si ricordarono, e lo viene detto anche al versetto 22 alla fine, stessa cosa, si ricordarono che aveva detto questo, non significa che i discepoli si erano dimenticati che c'era quella frase, poi Gesù con quel gesto gli ha fatto ricordare che c'era quella frase, che avevano dimenticato, non vuol dire questo, Ricordare per il Vangelo di Giovanni è entrare nella comprensione piena del testo, è capire il significato, hanno capito veramente cosa voleva dire quel testo. E Giovanni fa un'opera un pochino di trasformazione del testo, perché qui vedete nella versione italiana lo velo per la tua casa mi divorerà al futuro. Ed è anche la versione che c'è nel testo greco del Vangelo di Giovanni, quindi è perfetta, è fedele. Ma se si prende la frase del Salmo, da cui Giovanni ha attinto, si vede che c'è un passato, lo velo per la tua casa mi divorò. Giovanni ha preso la libertà di citare il Salmo cambiando il passato in futuro, perché vuole dire questa cosa qui in particolare. Lo velo per la casa di Dio, che è la casa del Padre, lo velo cioè l'amore geloso, appassionato, mi divorerà, cioè mi porterà a consumare la mia vita. Mi divorerà però. Allora vedete che in questo modo possiamo fare entrare un significato a questo gesto del Tempio che Giovanni non aveva messo, perché abbiamo detto che lo racconta all'inizio del ministero Giovanni questo gesto, il legame tra questo gesto e la morte di Gesù. Con questo cambiamento è chiaro che Giovanni sta alludendo alla morte di Gesù. Lo velo per la tua casa mi divorerà. E si capisce quindi che per Giovanni la morte di Gesù è causata, è determinata dall'amore per la casa di Dio. Quindi qui c'è un po' il significato del gesto. Gesù è preso da questo amore per la purezza del culto, per la casa di Dio, che non deve essere profanata dai guadagni. E questo lo porterà a consumare la sua vita. Poi inizia la seconda parte del brano, con versetto 18, inizia questa seconda parte sicuramente perché cambiano i personaggi, i cambia monete, gli animali, quelli che vendono non ci sono più, ci sono i giudei nella seconda parte. E vediamo che cambia anche il tema. Adesso siamo di fronte al primo esempio che c'è nel Vangelo di Giovanni di fraintendimento delle parole di Gesù. Gesù dice una cosa, ma chi lo ascolta non capisce il significato di quella cosa, anzi lo capisce a un livello materiale, mentre Gesù sta parlando a un livello più profondo. È il primo esempio, ce ne sono una decina di questi esempi nel Vangelo di Giovanni. Allora, la domanda è questa: quale segno ci mostri per fare queste cose? L'abbiamo già commentato, no? Una domanda sull'autorità di Gesù e una domanda sul segno, la richiesta di un segno. Gesù risponde: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Loro sono nel tempio, la scena è nel tempio. Gesù usa questa frase fatta di 2 elementi, una è la distruzione, l'altra è il rialzamento del Tempio. In 3 giorni io lo farò risorgere. È la frase di Gesù, molto enigmatica. Che cosa avranno capito di questa frase? Niente, probabilmente niente, perché non era prevedibile la risurrezione di Gesù a quel momento. La morte ovviamente sì, come tutti muoiono, anche Gesù sarebbe morto, ma il fatto che lui in 3 giorni avrebbe fatto risorgere il Tempio, che cosa voleva dire? Non è compreso dai giudei, ma il Vangelo ci dice che neanche i discepoli hanno capito. Lo dice il versetto 22, solo dopo la risurrezione i discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Quindi quella frase risulta un punto interrogativo per tutti quelli che sono presenti. Intanto che cosa dice Gesù? Gesù non sta invitando i giudei a distruggere il Tempio. Non dice venite qui, buttate giù le colonne, i muri. Non è questo il senso. È una costruzione un po' così particolare della frase greca che indica questo. Se voi distruggerete il Tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere. Qualora voi distruggerete il Tempio, io lo farò risorgere. Il significato è questo, non è un invito alla violenza contro il Tempio, assolutamente. Il tema dei 3 giorni è per noi abbastanza evidente, è il tema della risurrezione. Noi leggiamo già sapendo questo, siamo aiutati, no? E il 3 giorni è anche il tempo più in generale nella Bibbia che segnala l'intervento di Dio. Non solo la risurrezione di Gesù, che pure è un intervento di Dio, anche quello, ma anche nell'Antico Testamento, quando c'è questa espressione, è sempre il segno che Dio sta intervenendo. E poi lo farò risorgere per noi, che abbiamo già capito, e poi dopo l'Evangelista, versetto 21, ce lo dice chiaramente, che la risurrezione non è quella del Tempio, ma è quella di Gesù. Che è presentata come Gesù che fa risorgere se stesso. Anche qui il senso spirituale è alto. In altri testi del Nuovo Testamento è Dio che fa risorgere Gesù. Gesù fu risuscitato. In altri testi si trova che Gesù risorge, che con la sua potenza divina risorse. Ci sono due modi, sempre per esprimere lo stesso mistero. Qui è il Cristo che esprime questa verità profonda che lui risorge. Allora rispondono, questo è il primo elemento, no, del fraintendimento, la frase enigmatica. Il secondo elemento è la risposta di quelli che sono lì. Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Secondo elemento del fraintendimento è sempre l'interpretazione banale della frase di Gesù. Banale nel senso di superficiale, materiale. È anche una frase un po' sarcastica. Ma cosa ti sei montato alla testa? Cosa vuol dire che farà risorgere questo tempio, no? Perché Gesù dice questo tempio e loro rispondono questo tempio. Questo tempio qui in cui siamo è stato costruito in 46 anni, il tempio che fu rifatto da Erode, e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Quindi siamo al fraintendimento, non hanno capito quello che Gesù voleva dire. Poi per il lettore, per noi, Giovanni ci dà un aiuto e ci dice il senso della parola di Gesù. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Questo è un aiuto che dà solo il lettore, I discepoli e i giudei non hanno questo aiuto. È una frase fuori per noi che leggiamo, perché capiamo il significato. Gesù parlava del tempio che è il suo corpo. E questa frase è importante perché all'interno del Vangelo di Giovanni Gesù viene presentato spesso come il nuovo Tempio, Anche questa è una cosa solo di Giovanni. Gesù è il Verbo che si è fatto carne. Nella carne di Gesù dimora Dio. Per cui la carne di Gesù è il tempio in cui dimora Dio. Gesù viene ad abitare in mezzo a noi, ma nell'uomo Gesù in mezzo a noi abita proprio Dio, di cui Gesù è il tempio. Quindi Gesù diventa la presenza di Dio nella storia, diventa il nuovo tempio. Questo è il prologo di Giovanni che dice così, quel testo bello che leggiamo il giorno di Natale. Il Verbo si è fatto carne e ha messo la sua dimora in mezzo a noi. Ma Gesù, se ricordate, per Giovanni è l'unico che racconta che dopo la sua morte un soldato andò con la lancia a colpire il suo fianco e fuoriuscirono acqua e sangue. Gli altri evangelisti questo non lo raccontano. Lo racconta Giovanni e sicuramente Giovanni qui presenta proprio l'immagine di Gesù come nuovo tempio, grazie soprattutto all'acqua che esce dal costato di Gesù, perché rimanda a un testo del profeta Ezechiele che parla del tempio, non quello materiale, quello fatto di marmo, di pietre, ma del tempio che Dio stesso costruisce, un tempio spirituale dal quale esce un'acqua che, entrando a contatto col mare, con la vegetazione secca, risana e rende tutto rigoglioso e pieno di vita. E Giovanni ci sta dicendo proprio che questo rigagnolo d'acqua che esce dal costato di Cristo è il segno che Cristo è quel tempio di cui parlava il profeta Ezechiele. È lui quella presenza di Dio. Allora, i discepoli non avevano capito questo significato profondo della parola di Gesù, che in questo caso è Giovanni che ci spiega con un suo intervento. A volte è Gesù stesso che interviene e spiega il significato profondo e quindi scioglie il significato oscuro della parola enigmatica, no, che aveva detto. Pensate quando un altro esempio abbastanza famoso è quando Gesù parla con la samaritana al pozzo, no? Allora lei chiede dammi da bere e lui dice ma se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stesso avresti chiesto acqua ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Signore, dammi quest'acqua, ma tu non hai mica un secchio, come fai a prenderla? Cioè, la parola di Gesù è enigmatica, cos'è quest'acqua viva di cui lui parla? E lei dice, ma non hai neanche un secchio, come farai a prendere l'acqua? Con che cosa la prendi l'acqua tu? No? Il significato materiale, banale della parola di Gesù. Poi dopo Gesù spiegherà. E così tante volte. Questo meccanismo del fraintendimento è importante perché dietro c'è un significato teologico molto profondo. Perché la gente non capisce quando Gesù parla di queste realtà spirituali? Perché sta a un livello più basso rispetto a quello in cui è Gesù. Cioè il significato materiale è il livello primo. Gesù sta parlando a un livello più alto o, se volete, più profondo, è la stessa cosa. E allora il fraintendimento nasce perché Gesù dice io sono di lassù, voi siete di qua giù. Io vi parlo delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Cioè questo livello materiale dal quale siamo un po' chiamati da Gesù ad alzarci per comprendere il significato delle sue parole, il significato profondo delle sue parole. E infine, versetto 22, quando poi fu risuscitato dai morti, addirittura Giovanni rimanda alla fine del Vangelo, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Anche qui, prima c'è l'evento, il fatto, e poi c'è la comprensione. Cioè è il fatto che apre al significato nuovo della parola. Non vuol dire qui che i discepoli si ricordarono che Gesù aveva detto: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Dopo 3 anni si ricordano che Gesù ha detto quella cosa lì. Non vuol dire questo. Vuol dire che si ricordarono il significato che l'Evangelista ci ha detto, ma egli parlava del tempio del suo corpo. Hanno capito loro in quel momento lì, dopo la risurrezione, che cosa aveva voluto dire Gesù 3 anni prima. L'hanno capito solo dopo il fatto, però. Cioè, la risurrezione diventa la lente di ingrandimento attraverso la quale rileggere tutta la Bibbia, praticamente, e capire il significato profondo di tutta la scrittura. Però è un processo che parte da lì e torna indietro. Non si può dedurre dalla Bibbia la risurrezione, così. È per questo che ho detto che quando Gesù dice questa frase nessuno ha capito sul momento cosa volesse dire. La risurrezione di Gesù non è deducibile così dalla scrittura, ma attraverso la risurrezione si può capire il significato della scrittura e dare un senso nuovo a quelle parole che prima che si interpretavano lo stesso, ovviamente, però non a quel livello profondo che la risurrezione di Gesù permette di capire. Allora credono a 2 cose i discepoli: alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Anche qui non dobbiamo pensare che credono alla scrittura, cioè credono alla frasettina della scrittura che qui Giovanni ha citato, hanno creduto a quella frase lì: lo velo per la tua casa mi divorerà. E alla parola detta da Gesù non vuol dire che credono: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Non si fa un'opera di taglia e cuci, credono a quel versetto lì, a quella parolina lì. La scrittura prima e la parola detta da Gesù poi sono delle grandezze globali. Credono a tutta la scrittura, credono a tutto l'insegnamento di Gesù. Però questo dopo la risurrezione, perché ti permette la risurrezione di capire. Dopo veramente si apre, no, la vita della Chiesa che, illuminata da questa risurrezione di Gesù, può comprendere, leggere tutta la storia precedente e quindi anche guardare in avanti alla storia che si apre. Lo Spirito Santo in Giovanni dice: vi insegnerà e vi ricorderà ogni cosa. Anche lì vi ricorderà ogni cosa. Qui viene citato 2 volte il ricordo: vi ricorderà, nel senso non che vi farà tornare in mente quello che vi siete dimenticati, ma vi farà capire in profondità quello che avevate già sentito ma che fino a quel momento non avevate capito. Questo è un po' il significato. Io ho preparato anche delle attualizzazioni, però è già un po' tardi forse, quindi non volevo andare troppo avanti. Non so. 10 minuti, no, non so se c'era qualche intervento, se non era chiaro magari, non so.
Di solito non facciamo interventi.
Non fate interventi di solito. Allora vi dico solamente qualcosa, che così, tutto quello che ho detto fino adesso non lo dirò domani nell'omelia, perché è un po' troppo pesante.
No, comunque una domanda mi viene, una cosa. Cioè, effettivamente l'atteggiamento di Gesù è quello che non vuole che l'elemento religioso sia causa di guadagno, come devo dire, dentro la coerenza sia. Mi sono posto il quesito, non è che oggi giorno possa succedere che in certe situazioni si rischia anche questo, cioè può anche certi luoghi molto di grande devozione, insomma, tutto questo commercio,
sì,
possa, non so chi è l'importante della direzione di questa parte del Vangelo.
Sì, la parola chiave è mercato, no? Perché c'è proprio, non fate della casa del padre mio un mercato. La vecchia traduzione diceva un luogo di mercato, così è ancora più forte, un mercato, no? Sì, il punto è questo, cioè il fatto che la fede diventa un modo per arricchirsi, per fare del lucro, ecco, questo è condannato. perché si va a...
Sono certi commercianti, tra virgolette, che non dovrebbero sostare in questi luoghi per commerciare anche degli oggetti sacri.
Ma secondo me, adesso quello è un... cioè, secondo me proprio chi lì si parla all'interno del tempio, quindi forse più che chi sta fuori e ha le sue bancarelle così, a me piace, anche se è un po' un autogol, però avevo preso come proprio punto di attualizzazione un perfetto dell'Omelia che qualche settimana fa ha fatto il Papa commentando questo brano, no? Lui dice: io penso allo scandalo che possiamo dare alla gente con il nostro atteggiamento, con le nostre abitudini non sacerdotali nel Tempio. Lo scandalo del commercio, lo scandalo della mondanità. Infatti, quante volte vediamo che entrando in una chiesa, ancora oggi, c'è la lista dei prezzi. Battesimo tanto, benedizione tanto, intenzione di messa tanto.
Per tutte le feste che diventano troppi in una parrocchia sono commercio, quindi non sono, tante parrocchie sono finite per essere delle aziende, non più delle parrocchie.
Sì, certo.
E quello è il punto.
Si sposta il cuore, non è più, sì, il cuore diventa un altro, va da un'altra parte, sì. Ma poi è interessante che va avanti perché dice: quando quelli che sono nel Tempio, siano sacerdoti, laici, segretari, che hanno da gestire nel Tempio la pastorale del Tempio, divengono affaristi, il popolo si scandalizza. Quindi qui non parla tanto delle bancarelle così, parla proprio di chi direttamente si occupa della fede, delle cose religiose, no? E noi siamo no, infatti è proprio questo. Dice: se io vedo che nella mia parrocchia si fa questo, devo avere il coraggio di dirlo in faccia al parroco, altrimenti la gente soffre quello scandalo. Ed è curioso, ha aggiunto il Papa, che il popolo di Dio sa perdonare i suoi preti quando hanno una debolezza, quando scivolano su un peccato. Ma ci sono due cose che il popolo di Dio non può perdonare: un prete attaccato ai soldi e un prete che maltratta la gente. E penso che sia una cosa da tenere presente.
È chiaro.
Sì, sì, è chiaro, molto chiaro.
Sì.
No, poi soprattutto quando disponiamo di strutture da gestire, da mantenere, passare di là diventa anche un attimo, insomma, no? Cioè, nel senso che, come dire, là dove il tuo tesoro sarà il tuo cuore, no? Dice Gesù, la ricchezza ha questo potere, se uno... No, ma in generale, cioè, lui spesso, penso coi preti, diciamo che è abbastanza duro, ecco, però in generale chi si occupa di queste cose, cioè a me è capitato varie volte, anche solo per un certificato di battesimo, la gente chiede quant'è, dico, per il certificato non è niente, cioè non è che chiedo, per scriverti due righe, mi sono battezzato 10 anni fa, non è quello, ecco, ma neanche per le messe o per... non c'è e non ci deve essere un tariffario. Poi che la gente abbia piacere di dare un'offerta, questa è un'altra cosa, e io penso che a volte la gente rimane male se tu non la prendi l'offerta, quando lei te la vuole dare.
Soprattutto perché poco da niente.
Sì. Sì, sì.
Perché pensa di tutto quello che può sparare o fare.
Però non ha un prezzo, quello che fai quando dai un sacramento, quando fai un funerale, quando fai un matrimonio, quando non ha un prezzo, non può avere un prezzo. Evidentemente c'è, cioè, chi lo fa, perché
non lo usa,
ecco.
Sì. Allora, sono proprio forse più legati alle tradizioni che non riescono a chiamarsi, forse non proprio per tutto,
no? No, infatti è vero, però è chiaro che appunto qui la...
Poi c'è anche il prediano, no?
No, cioè, penso che sia chiaro anche il senso è chi gestisce, tra virgolette, le cose sacre non deve fare un lucro con le cose sacre.
Chiaro.
Anche andando a benedire nelle case, io a volte qualcosa mi è successo così, anche che la gente, anche per una messa, capita che ti dà anche 100 euro, io dico: ma signora, perché chissà se avrà, perché poi informandomi sapevo che non è che stesse poi così bene a livello economico, no? però dopo, dopo te li vuol dare, te li prendi, non puoi mica, cioè, bisogna stare attenti, magari questo può succedere più in altri ambienti, in altre regioni d'Italia, quando si ricevono delle grosse offerte di migliaia di euro, magari, ecco, magari non sempre è denaro pulito quello, ecco, anche quello bisogna stare un po' attenti, perché magari a me può fare comodo, però l'origine poi di quei soldi non sempre è equa e giusta, insomma, ecco. Però mi sembra il significato fondamentale è quello. L'ultimo significato che volevo leggere, perché vi ho detto le due parti, no, del brano, la prima parte è la purificazione, la seconda parte Gesù si presenta come il Tempio, no? Il suo corpo risuscitato è il Tempio. Allora io qui ho scritto così: il significato del Tempio nell'Antico Testamento era duplice, da una parte era il luogo dell'incontro con Dio e dall'altra parte era il luogo in cui si radunava il popolo. Quindi c'era un significato più verticale, diciamo così, andando nel Tempio si incontrava Dio e dall'altra parte uno più orizzontale, ci si radunava come popolo. Gesù è tutte e due queste cose, allora, perché Gesù non ha mica detto il culto nel Tempio non va più fatto, non ha. Lui non è andato a eliminare o a sostituire, è andato a purificare. E lui diventa il nuovo Tempio, per cui lui mantiene questi due significati, l'incontro con Dio e radunarsi insieme attorno a lui. È in Gesù che possiamo fare un'autentica esperienza di Dio ed è sempre in Gesù che possiamo fare una vera esperienza di popolo e di fraternità. L'uomo nella Bibbia ha tutti e due questi desideri, incontrare Dio da una parte e dall'altra uscire dalla dispersione per vivere da fratelli. Ma dove sono possibili queste due cose? Come si possono realizzare? Giovanni ci risponde, attorno a Gesù e alla sua croce. Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, dice Gesù. Attirare in questo caso non significa costringere con la forza, ma in qualche modo sedurre, affascinare con la bellezza. E posso concludere in questo modo: alla fine Gesù dice il segno, lo dice qual è, no? Gli chiedono quale segno tu ci fai vedere, no? Il segno è la sua morte e risurrezione. Perché Giovanni è il Vangelo dei segni, cosiddetto, ma appunto i miracoli non sono mai chiamati miracoli in Giovanni, mentre gli altri Vangeli sì, no? O anche potenze. Sono segni, i segni, come tutti i segni, fanno vedere una cosa ma ti vogliono rimandare a un altro significato. Allora, nei segni di Gesù, pensate le nozze di Cana, l'acqua in vino, no? Pensate il paralitico, pensate il cieco nato, pensate Lazzaro. Tutti questi segni hanno due fondamentali scopi: uno di manifestare la gloria di Dio, e la gloria di Dio è l'amore crocifisso di Gesù, è lì che si vede la gloria di Dio, nel crocifisso. Il crocifisso è già l'innalzato, è già l'esaltato, è la gloria dell'amore che dona la vita per l'umanità. E oltre a questo significato c'è quello di donare la vita. I segni di Gesù manifestano la gloria e donano la vita. Allora, tutti quei segni che vi ho detto, Cana, cieco nato, Lazzaro, fanno questa cosa qui, ma forse quello che lo fa in modo più grande e più perfetto è proprio la sua morte e risurrezione. Questo è il segno. Quindi alla fine noi dobbiamo guardare al crocifisso risorto, sempre il crocifisso risorto. Giovanni non dice mai prima morì e dopo risorse, ma nel crocifisso vede già anche il risorto lui. Il crocifisso è l'innalzato, l'esaltato. Quindi così penso che è un brano molto pasquale, allora, no? Perché ci siamo portati dentro il mistero della Pasqua. Grazie.
Grazie.
Niente.
Diciamo Ave.
Sì, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Amen.